Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La scienza può contribuire molto all'umanizzazione del mondo e dell'umanità. Essa però può anche distruggere l'uomo e il mondo, se non viene orientata da forze che si trovano al di fuori di essa. D'altra parte, dobbiamo anche constatare che il cristianesimo moderno, di fronte ai successi della scienza nella progressiva strutturazione del mondo, si era in gran parte concentrato soltanto sull'individuo e sulla sua salvezza. Con ciò ha ristretto l'orizzonte della sua speranza e non ha neppure riconosciuto sufficientemente la grandezza del suo compito. Anche se resta grande ciò che ha continuato a fare nella formazione dell'uomo e nella cura dei deboli e dei sofferenti. Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, bentrovate da Arianna Catti e Gasperi. Nella nostra terza pagina di oggi parliamo delle stelle e dell'universo che ci circonda. Quando ormai ci sembra di aver raggiunto i livelli più alti di conoscenza possibile e immaginabili, l'universo ci lancia una palla curva come il concetto di materia oscura. Come abbiamo sentito prima dalle parole del Santo Padre nella sua enciclica Spe Salvi, la scienza non può sussistere senza religione. È infatti un binomio inscindibile. La scienza e il progresso fanno molto per l'uomo, ma ci sono ancora dei punti oscuri, incomprensibili alla mente dell'uomo, che probabilmente non possono essere analizzati tranne che tramite la fede. Come ci ricorda Benedetto XVI, la scienza a volte può distruggere l'uomo e il mondo. Talvolta la smania del progresso ci porta a commettere grossi errori. Un esempio ne sono i neutrini, la cui presunta velocità maggiore di quella della luce deriva solamente da un'anomalia nel funzionamento degli apparati utilizzati per misurare la loro velocità. Per la nostra rubrica di oggi abbiamo in conversazione con Laura De Luca il professor Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che presenta il suo nuovo libro dal titolo Cosa resta da scoprire, edizioni Mondadori 2011. Vengono toccati nel libro e nell'intervista argomenti controversi e tuttora in discussione, come il principio cosmologico di Einstein, secondo cui la fisica che noi conosciamo qui è la stessa in tutto l'universo. O ancora si parla di bosone di Dio, la cosiddetta particella di Dio, chiave di volta di tutto l'universo, e avvisteremo un nuovo cielo fatto di raggi gamma. In questo volume scopriremo anche la dimensione della distanza. Gli scienziati sono infatti riusciti a rivedere l'universo appena è diventato trasparente. Hanno quindi coperto una distanza tale che gli ha permesso di scoprire com'era l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang, avvenuto ben 13,67 miliardi di anni fa. Passo dunque la parola a Laura De Luca e al professor Bignami per un esame più approfondito dell'universo che ci circonda.
La fisica che studiamo a Terra, per esempio l'infinitamente piccolo degli acceleratori di particelle, deve essere la stessa di quella celeste, dell'infinitamente grande visto dai nostri telescopi. Io vorrei che mi spiegassi questo deve.
Sì, diciamo, oltre al Vangelo, diciamo, l'ha detto Einstein, adesso dipende da cosa uno crede di più, è il principio cosmologico, cosiddetto, scherzi a parte, di Einstein, che dice che essenzialmente la fisica che noi conosciamo qui è la stessa in tutto l'universo. Beh, c'è una gloriosa tradizione, perché ha cominciato Newton con questo. Non dimentichiamoci, è una cosa, un esempio bellissimo, c'è sempre gli studenti, no? Newton gli cade la mela in testa, diciamo così, e lui dal fatto che cade la mela in testa, oppure che io prendo questa matita e la faccio cadere sul tavolo, capisce che la stessa legge di attrazione gravitazionale che fa cadere i sassi o le matite o le mele vale per la Luna che gira intorno alla Terra, per le stelle che si muovono, per le galassie, insomma per tutto l'universo. E questa cosa finora ci abbiamo creduto tutti, anche perché finora...
Ecco, creduto.
No, aspetta. Creduto tutti, anche perché finora abbiamo sempre verificato che le osservazioni erano coerenti con questo principio.
Dai tempi dei banchi di scuola ci hanno insegnato a vedere come aspetti di una medesima struttura, la struttura di una medesima concezione, diciamo, di una medesima impostazione, la struttura atomica risalente fin da Democrito, che posso dire, o forse no, successiva, no? Citiamo Bohr.
Citiamo Bohr.
Il classico, con la struttura del sistema solare. È ancora credibile?
No, lì abbiamo fatto dei grossi passi avanti negli ultimi, diciamo, 20 anni, presso poco. Il concetto di particelle elementari, eccetera, è molto evoluto. Adesso sappiamo che componenti che si chiamano nucleoni, cioè i particelloni, i mattoni che fanno un nucleo degli atomi di cui siamo fatti tu e io, effettivamente ciascuno di quei particelloni lì è fatto di cose che si chiamano quarks, che sono delle cose più elementari e che nessuno aveva immaginato finora. Stanno insieme secondo un bellissimo modello che si chiama modello standard, diciamo abbiamo fatto forti progressi, però manca l'ultimo pezzo che conta, il mitico bosone di Higgs. Questa particella è una chiave di volta fondamentale di tutto l'edificio, siccome dobbiamo ancora trovarla, tutti sono sicuri che ci sia, però...
Avrà il ruolo, proprio diciamolo, del Deus ex machina, se non
Beh,
di
Deus
Dio.
Ex machina è più laico.
Risolverà come Deus ex machina,
sì, decisamente potrebbe risolvere. Io in realtà spero e sono quasi sicuro che ne aprirà molti di più di quanti ne risolverà.
Ne risolva, certo. Torniamo ai quark, che assomigliano molto meno a quello che gli antichi fisici desideravano dell'atomo, della struttura fondamentale della materia, di quanto appunto e di quanto noi stessi forse sotto sotto non desideriamo che la materia nelle sue particelle elementari assomigli a qualcosa di tangibile. È vero che assomiglia di più a qualcosa di impalpabile come energia, è vero che è più energia che materia, la materia nelle sue radici ultime.
Sì, senz'altro vero, lì purtroppo ci sono dei momenti, come anche nell'origine della vita e in altri casi di scienza proprio fondamentale, ci sono delle cose in cui l'intuizione macroscopica che caratterizza noi tutti purtroppo a un certo punto cade, e allora lì bisogna decidere che si crede a certe altre cose, si crede alla matematica, si crede ai modelli, ma insomma bisogna abbandonare l'idea che dei modelli intuitivi macroscopici di palline da biliardo che sbattono uno contro l'altro, no, non vale più, pazienza, è il bello della scienza.
Seconda frase del libro.
Oddio.
Per 4.000 anni,
sì,
circa, abbiamo fatto astronomia a occhio nudo, con brillantissimi successi, dai Caldei ai Greci agli Arabi fino a Copernico. E poi la tecnologia, che ha dato tantissimo con il cannocchiale,
certo,
evidentemente. Ma cosa ha tolto la tecnologia nel dare? Che distanza ha messo tra l'uomo, se ha messo distanza tra l'uomo e il cielo?
Ma è vero, pensa, non ce l'avevo mai pensato. Dunque no, allora intanto lasciami dire la storia dell'occhio nudo, una parola soltanto, perché per esempio in queste serate qualunque stagione siamo, si vede proprio alla sera uno spettacolo fantastico di due pianeti, Venere e Giove, brillantissimi, che si vede proprio il piano dell'eclittica dove giacciono questi, dove poi si trova anche la Luna, così, no? L'astronomia a occhio nudo, beh, insomma, è quella che ha permesso di capire come gira il mondo, letteralmente, che non è poco. Dopodiché Galileo ha cominciato col suo cannocchialino a vedere delle cose che con l'occhio nudo non si vedono, e io la prima volta che sono andato a un telescopio, tanti anni fa, speravo di fare come Galileo, e invece si è messo lì davanti a uno schermo di calcolatore su cui compaiono le stelline. Però lì hai ragione. Infatti, io tutte le volte, ancora adesso, vado al telescopio, guardo lì, prendo i dati, faccio il mio lavoro di astronomo, poi ogni tanto corro fuori per guardare il cielo, controllare che sia lì, per vedere dove sta puntando il telescopio, che non stia guardando per terra.
Perché c'è il dubbio che non sia
reale.
Non
proprio il dubbio, non proprio il dubbio, ma c'è, insomma, è poi talmente bello il cielo in quei casi da guardare che non si resiste. Hai ragione.
Portando i telescopi su satelliti al di sopra dell'atmosfera, abbiamo studiato di tutto. Allora, oltre la luce, no? Oltre lo spettro delle onde elettromagnetiche, se ho capito bene, no? Fino a svelare un nuovo cielo, quello dei raggi gamma.
Sì. No, no, attenzione,
che siamo dentro, che,
no, pure loro sono onde elettromagnetiche,
diciamo, dentro lo spettro.
Quello che è importante distinguere è quell'intervallo della radiazione elettromagnetica al quale è trasparente la nostra atmosfera e al quale non a caso i nostri occhi sono sensibili. Noi siamo, i nostri occhi sono fatti per
la
vivere
luce,
dentro nell'atmosfera,
quella
che
luce,
tu chiami luce
è
uno spettro piccolissimo dello spettro elettromagnetico. Lo spettro si chiama ottico perché i nostri occhi sono un micro, una roba piccolissima, che però ci basta per vedere i colori, vivere felici sulla Terra. Sì, beh, attenzione, i pipistrelli ci vedono in un modo diverso, i ragni ci vedono in un modo diverso, eccetera. Però lo spettro elettromagnetico è molto più grande, ma le stelle se ne fregano di quello che vediamo noi, di come è fatta l'atmosfera di questo particolare pianeta, ed emettono radiazione su tutto lo spettro elettromagnetico. Anzi, le cose più interessanti avvengono al di fuori di quel piccolo intervallo ottico, per esempio i raggi gamma, ai quali ho dedicato una vita.
Che cosa ha aggiunto? Allora, vorrei capire bene questo nuovo cielo, come tu scrivi, questo nuovo cielo in raggi gamma. Sono importanti, scrivi, nel bilancio energetico dell'universo.
Sì. Sì, nel senso che abbiamo scoperto degli oggetti celesti che si comportano in modo diverso da delle stelle relativamente banali, delle brave signore di mezza età come il Sole, no? Che è una stella assolutamente banale, diciamo. Ci sono degli oggetti molto più interessanti, appena nati o che stanno per morire, delle cose completamente diverse che emettono gran parte della loro energia in questi raggi gamma, e anzi emettono molta più energia nei raggi gamma che negli altri intervalli, per esempio nell'intervallo ottico. Morale della favola, abbiamo imparato enormemente sull'universo andando a studiare i raggi gamma, abbiamo scoperto delle cose che se no sono invisibili, abbiamo scoperto l'universo invisibile.
Thank you.
Cari amici, vi ricordo che nella nostra terza pagina di oggi stiamo parlando dell'universo e delle infinite scoperte che l'uomo deve ancora fare al riguardo. Sulla scia di questo tema abbiamo sentito la chiacchierata di Laura De Luca con il professor Giovanni Bignami, presidente dell'INAF e autore del libro Cosa resta da scoprire, edizioni Mondadori 2011. Le stelle hanno sempre affascinato l'uomo, stelle che possono essere ammirate in cielo o anche toccate con un dito, come nel caso di un frammento di meteorite rinvenuto anni fa in Egitto, con molta probabilità piovuto da Marte. Questo pezzettino di universo può essere ammirato nell'esposizione, aperta al pubblico da sabato 10 marzo al 1 luglio 2012 al Palazzo d'Arte e Cultura di Pisa, che illustrerà alcune delle tappe del viaggio dell'uomo alla scoperta del cosmo, sulle spalle di giganti, Galileo, Copernico, Newton, di cui il visitatore avrà la rara opportunità di osservare nella mostra le edizioni originali di proprietà della Specola Vaticana. La mostra analizzerà anche le grandi questioni ancora aperte e gli interrogativi su cui si innesta la ricerca degli scienziati contemporanei. In occasione dell'imminente apertura della mostra a Pisa, Storie dall'altro mondo, abbiamo fatto soffermare ai nostri microfoni il professor Franco Cervelli, fisico nucleare dell'Università di Pisa. Diamo quindi il benvenuto al professor Franco Cervelli. Professore, la mostra ha un titolo molto accattivante, Storie dall'altro mondo, l'universo dentro e fuori di noi. In che senso l'universo è dentro di noi?
È una delle scoperte che è uno dei temi che abbiamo cercato di evidenziare nel percorso della mostra. È dentro di noi per due motivi. Il primo motivo è il fatto che noi siamo fatti di polvere di stelle. E nella mostra spieghiamo com'è che un essere umano ha dentro di sé il risultato di un intero processo stellare, cioè dalla formazione degli elementi all'esplosione della stella, perché quegli elementi che si sono formati dentro la stella sono arrivati dentro di noi solo attraverso l'esplosione. Quindi è dentro di noi perché queste cose che sembrano così lontane ce l'abbiamo dentro. Cioè se non fossero esistite delle supernove che avessero creato il ferro, il magnesio, il fosforo, di cui siamo fatti, lo stesso ossigeno, noi non esisteremmo. Quindi le stelle sono dentro di noi. C'è poi un aspetto più complicato e anche affascinante dal punto di vista della lettura, è quando andiamo a spiegare la struttura dello spazio-tempo, il visitatore scoprirà che ciascun essere umano è il centro dell'universo. Nel senso, questo non è un privilegio dell'essere umano, è il privilegio di qualunque oggetto dell'universo, ma però è bello pensarlo in termini umani, ogni essere umano è il centro dell'universo. E questo credo che sia un messaggio importante, quindi l'universo, pur così lontano, più così grande, non è estraneo, sia perché noi siamo fatti di universo e sia perché siamo al centro di questo universo. Questo è il messaggio della mostra.
E ricordando appunto che solamente il 4% della materia dell'universo è materia, diciamo, normale.
Energia e massa, sì, 4%.
Appunto, quindi materia conosciuta da noi come atomi, la scoperta più nuova dei neutrini, eccetera. Da cosa crede che sia composto il resto della materia oscura?
Certo è che ciò che compone il 96% dell'universo, questo glielo posso dire, cioè nel senso che noi pensiamo che circa il 20-25% di questa energia massa che manca, di cui non sappiamo nulla, sia costituito da materia. C'è poi il restante per arrivare al 100%, di cui, che si chiama energia oscura, la parola stessa dà l'idea di una cosa profondamente, cioè, difficile da vedere e da comprendere. Questa è più complicata, questa veramente è una cosa. E se i microfoni fossero spenti direi è una cosa difficile da incasellare dentro la fisica così come la conosciamo adesso. L'energia oscura è veramente un problema.
E il Santo Padre Benedetto XVI dice che tra fede e scienza non c'è opposizione. Concorda con le parole del Papa o pensa che l'una escluda l'altra?
No, io penso che opposizione va detto che forse storicamente c'è stata. Personalmente, questa è un'opinione mia personale, io credo che l'errore più grosso che sia stato fatto per tanti secoli è una contrapposizione tra scienza e religione. Io credo che invece sia profondamente necessario un confronto, magari anche duro, tra scienza e religione. Perché le dico questo? Perché sempre di più la scienza talvolta ha bisogno di moniti etici. E quindi un confronto tra scienza e religione è necessario alla scienza stessa, come io credo che il modo di guardare il mondo e la natura talvolta possa servire anche a coloro che guidano dal punto di vista religioso l'attenzione di molte persone. Quindi noi bisogna passare dall'opposizione o dallo scontro al confronto, magari anche difficile, ma le ripeto, un confronto che a mio avviso potrebbe essere utile ad ambedue queste attività dell'uomo, cioè la fede e la scienza. Sarebbe molto importante, proprio per i motivi che le dicevo.
Appunto c'è questa idea generale, talvolta si dice che i giovani stiano perdendo la fede anche a causa del progresso e della scienza. Ritiene invece che proprio lo studio delle scienze possa aiutare i più giovani a vedere the big picture, quindi ad avere un orizzonte più ampio?
Ma le ripeto, com'è che i percorsi attraverso la quale una persona può trovare la fede sono complessi. Non credo che la scienza la tolga. Anzi, io credo che chi si avvicina alla scienza con la voglia davvero di imparare, la prima sensazione che ha è la meraviglia. E io credo che la meraviglia sia un sentimento, come posso dire, quasi metafisico.
Per concludere, nonostante gli studi svolti all'essere umano, ci sono sempre dei punti, come dicevamo prima, oscuri nella nascita e appunto nella crescita dell'universo. Possiamo dire che l'origine dell'universo rimarrà sempre un po' un mistero, avvolta da un mistero?
Ma una cosa è sicura, l'origine dell'universo noi la comprenderemo fino a un certo punto, cioè nel senso che per conoscere bisogna comunicare. Nei primi momenti dell'universo noi possiamo comunicare poco, comunichiamo solo attraverso interazioni di tipo gravitazionale, quindi molto deboli da raccogliere. Quindi la storia dei primi momenti dell'universo noi la potremo dedurre, difficilmente potremo vederla, andarla a osservare in qualche maniera direttamente. A parte quello che diceva il professor Masiero nella sua conferenza stampa, che nei grandi acceleratori noi si ricostruiscono stati di energia e densità di materia simili a quelli del Big Bang. Però il nostro limite, e rimarrà per sempre tale, è che lo facciamo con energie disponibili molto piccole. Perché ovviamente non ci possiamo avvicinare alle energie che c'erano all'inizio dell'universo. E quindi, per esempio, tutto il problema, e oltretutto le facciamo in un universo già formato dal punto di vista del reticolo dello spazio e del tempo, mentre quelle densità di energia erano all'interno di un contenitore dove il reticolo dello spazio e del tempo si andavano espandendo, quindi la situazione è un po' diversa.
Cari amici, vi rinnovo l'invito alla mostra Storie dall'altro mondo, che si terrà nel Palazzo d'Arte e Cultura di Pisa a partire da questo sabato. E vi ricordo anche il volume di cui abbiamo parlato oggi, Cosa resta da scoprire, di Giovanni Bignami, edizioni Mondadori 2011.